Giovanni capitolo 16, leggeremo dal 5 all'11. Dice: ma ora vado a colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Invece perché vi ho detto queste cose la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. E siamo ancora sempre, come racconto nel Vangelo di Giovanni, all'ultima sera abbiamo visto che Gesù fa un lungo discorso ai discepoli che inizia dal capitolo 13 e va avanti fino al capitolo 16, poi lo concluderà nel capitolo 17 con la preghiera, quella che viene chiamata la preghiera sacerdotale. È l'ultima sera che Gesù trascorre con i discepoli, in quanto è consapevole che quello che lo aspetta, l'indomani lui verrà catturato, tra poche ore sarà catturato e verrà messo sulla croce. La nazione di Israele ha respinto il suo Messia. E già Giovanni nel capitolo 1, versetto 11, come inizio, come prologo di questo racconto, dice: è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto. Quindi Gesù viene respinto in modo violento. Più volte i farisei, i sadducei avevano cercato di catturarlo, non c'erano mai riusciti, finché non giunge l'ora, e poi trovano questo modo di forzare in un certo modo Pilato a metterlo sulla croce. E l'ultima sera, per quanto Gesù raccoglie i suoi discepoli per ricordare e festeggiare la Pasqua, un momento molto sentito per la nazione ebraica, Gesù sta raccontando ai suoi discepoli che sarebbe morto e che li avrebbe lasciati. E perciò nel fare questo lungo discorso lui sta distruggendo, sta annullando tutti i desideri e le ambizioni dei discepoli. Sappiamo che loro avevano grandi aspettative, come per il popolo, riguardo al Messia che avrebbe dovuto liberare la nazione dal dominio straniero e avere ed essere luce per tutte le nazioni. Come detto, avevano grandi aspettative, ma la nazione Israele respinge il suo Messia, infatti lo uccideranno. E non si rendono conto che invece questo è il piano di Dio per la soluzione del peccato. E ai discepoli non piace questo piano. Stanno lottando contro l'idea che Gesù deve morire. Spesso nei racconti dei Vangeli, quando Gesù parla della sua morte, o non lo capiscono o addirittura si oppongono quando Pietro dice: questo non ti capiterà mai. Stanno lottando con l'idea che presto saranno soli, come detto avevano trascorso 3 anni con lui, non solo avendo grandi ambizioni ma godendo della sua presenza e della sua protezione. A peggiorare le cose, non solo Gesù gli ha annunciato che li avrebbe lasciati, ma ha annunciato che il mondo li odierà. Li odieranno, li perseguiteranno, arriveranno persino a ucciderli, e la volta scorsa anche vi ho elencato la sorte che poi Dio aveva preparato per ognuno di loro. E in un certo modo è il piano peggiore che si possa sentire. Immaginatevi essere quella sera, fino a quel momento ognuno ha coltivato grandi aspettative, volevano sedersi sul regno, chi è alla destra, chi è alla sua sinistra, e Gesù prospetta questo piano. I cuori dei discepoli erano perciò molto turbati, infatti al versetto 5, quando Gesù dice: ma ora vado a colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai, invece perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Il cuore dei discepoli quella sera era nel più profondo sconforto, erano tristi per tutto ciò che Gesù stava prospettando loro. Ed è normale che la tristezza faceva parte del loro sentimento. Sorsero molte domande, immaginatevi essere lì con Gesù. Gesù aveva promesso il paradiso, ma senza Gesù come faremo ad arrivare in cielo? Quale certezza abbiamo che Gesù adempierà totalmente le sue promesse? I discepoli non sapevano esattamente dove lui se ne andasse. Sì, se ne va al Padre, ma non conoscevano esattamente tutti i particolari. E per di più, come resteranno fedeli alla missione che Gesù sta prospettando in un mondo che li odierà e che creerà loro molte difficoltà? In sostanza, come riceveremo le promesse se l'unica garanzia che avevano avuto fino ad allora in questi 3 anni non sarebbe più stata con loro? E Gesù aveva promesso gioia, amore, pace, che avrebbe risposto alle loro preghiere, che avrebbe dato potere e saggezza, che tutte le risorse del cielo erano a loro disposizione. Sì, ma come le riceveremo se tu non sei con noi? Come affronteremo l'odio del mondo? Quale sarà il successo della nostra missione se saremo soli? Molte domande, ma Gesù risponde con una sola affermazione. Al versetto 7 Gesù illustra invece la necessità di questo piano. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada. I discepoli dovevano comprendere che era utile rimanere da soli e che il miglior bene che loro potessero ricevere era che Gesù se ne andasse. E dice: perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Perciò non sarebbero stati da soli. Gesù stava dicendo: io me ne vado, ma viene lo Spirito Santo, il Consolatore. E in un certo modo Gesù sta dicendo: come io sono Dio, lo Spirito Santo è Dio, e come sono stato con voi, lo Spirito Santo sarà con voi. Lui verrà, soddisferà tutte le promesse, porterà a compimento il piano perfetto di Dio, darà la forza per resistere alle tentazioni, sarà Lui a guidarvi nella preghiera, insegnerà e permetterà di testimoniare ai discepoli e alla Chiesa poi nel mondo. In un certo modo Gesù sta dicendo: è utile che io me ne vada perché il Consolatore verrà e adempirà tutto questo. E Gesù mise quella sera molta enfasi sulla venuta dello Spirito, perché più volte ripete questa promessa. Già al capitolo 14, versetto 16, dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Gesù molte volte nel corso dell'ultima sera chiama lo Spirito e lo chiama con lo Spirito della verità. In realtà noi sappiamo attraverso la lettura del Nuovo Testamento che lo Spirito conferisce al discepolo anche molte qualità. Se andiamo in Galati, dice che abbiamo lo Spirito da amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ma quella sera Gesù pose principalmente enfasi sul fatto che lo Spirito avrebbe conferito loro tutta la verità. Sempre nel capitolo 14, versetto 26, Gesù disse: il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ecco che il compito principale dello Spirito, oltre a tutte le cose, è portare verità nei discepoli. Parlare del Figlio, parlare di tutte le cose che lo concernono e glorificarlo attraverso questa verità. Vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che ho detto, tutto ciò che ha detto Gesù. Pensiate, ovviamente noi abbiamo sempre il vantaggio di vedere la storia sotto un'altra ottica, quante volte Gesù ha prospettato queste realtà nel corso dei 3 anni e loro non capivano queste cose, ma le capiranno in seguito. Al capitolo 15 Gesù dice, al versetto 26-27, dice che quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E poi dice anche voi mi renderete testimonianza. Ecco che lo Spirito verrà, insegnerà, porterà la memoria, porterà in effetti in futuro, e lo vedremo, porterà alla stesura del tutto il Nuovo Testamento, agendo nella mente e nelle mani dei discepoli, di alcuni di questi discepoli, per quello che noi abbiamo come Nuovo Testamento. Registrare le parole di Gesù e fare in modo che tutto il Nuovo Testamento evidenzia l'opera del Figlio per farlo conoscere e per glorificare e per glorificarlo nel mondo. Questo è il ministero dello Spirito. Capitolo 16, versetto 13, lo vedremo prossimamente. Ancora Gesù dice che quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Quindi egli vi guiderà in tutta la verità, non si inventerà niente di nuovo, non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito dal Padre e vi annuncerà le cose a venire. E noi sappiamo che tutto il Nuovo Testamento non solo guarda l'opera di Cristo, ma guarda anche al futuro dell'opera di Cristo in Apocalisse. La promessa quindi di Gesù quella sera è che lo Spirito realizzerà tutto ciò, mostrerà la verità, mostrerà, arriverà a proclamare alla stesura dei Vangeli, alla storia del piano di redenzione. È una promessa di futura che si adempirà di ispirazione divina della Scrittura. Ed è un ministero che lo Spirito Santo farà all'interno del credente, portare le verità del cielo e farle calare sulla terra nel cuore dei discepoli. Questo è il ministero nel discepolo e questo è il ministero in noi. Ma c'è di più. Lo Spirito agirà in favore dei discepoli nella loro opera. Non saranno soli, sappiamo che erano spaventati e atterriti dal futuro. Del resto, questa stessa minaccia del mondo che odia e vi uccideranno incombe su di noi, per quanto noi viviamo in una parte del mondo dove non stiamo rischiando granché della nostra esistenza, ma oggi stesso molti nostri fratelli si riuniranno nel pericolo di morire per mano di qualcuno. Lo Spirito agirà in favore dei discepoli nella loro opera, non saranno soli e non si appoggeranno alle loro forze. Infatti dal versetto 8 al versetto 11 Gesù mostra l'opera dello Spirito nel mondo. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. E quindi Gesù fa una promessa: sarà lo Spirito ad agire nel mondo. È vero, loro dovranno testimoniare, però Gesù sta dicendo: non sarà proprio una vera opera vostra, perché è lo Spirito che convincerà il mondo. E questa promessa ha un grande scopo: incoraggiare i discepoli a testimoniare nonostante l'odio e la persecuzione che si troveranno davanti. E ciò vale anche per noi oggi. Dobbiamo ricordare il contesto. Gesù ha parlato dell'odio, del mondo verso di Lui, verso il Padre, e dell'odio che sarà riversato su tutti i discepoli. Ed è di grande conforto sapere che lo Spirito sarà colui che aiuterà i discepoli ad adempiere questa missione. Perciò la Chiesa, i discepoli prima e la Chiesa poi, in un certo modo, è investita di un potere soprannaturale per convincere il mondo. Lo Spirito farà qualcosa di sicuro e di certo, perché è una promessa di Gesù. Lo farà e lo farà a favore dei credenti e agirà nel mondo. La verità però è che nessuno crederà senza la convinzione dello Spirito. Lo Spirito deve agire nella mente degli uomini, dei non credenti, o questi non si salveranno mai. Lo Spirito deve distruggere nell'uomo il suo amore naturale verso il peccato. La Scrittura è piena di passi dove dice che gli uomini non sono solo nelle tenebre, non sono solo morti nei loro peccati, sono accecati dal Dio di questo mondo, sono estranei alla vita di Dio, sono ostili a Gesù. La Scrittura evidenzia questa verità, giusto per citarvi alcuni passi, in Efesini capitolo 2, versetto 1, dice che gli uomini sono morti nelle colpe e nei loro peccati. Al versetto 3 dice che sono per natura figli di ira. Sempre in Efesini capitolo 4, versetto 18, Paolo continua questa radiografia del mondo del non credente, dice che l'uomo ha l'intelligenza ottenebrata, che è estraneo alla vita di Dio, che c'è ignoranza in lui, che ha il cuore indurito, e che dice al versetto 19: essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Sempre Paolo in Colossesi capitolo 1 versetto 21 dice che un tempo voi, quindi quando erano ancora non credenti, eravate estranei e nemici. Pensate, anche noi un giorno odiavamo Gesù e Dio. In Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 4 Paolo dice che gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo. E in queste condizioni drammatiche gli uomini sono del tutto impotenti, sono incapaci di credere alla verità, ma sono anche colpevoli di soffocare la verità, perché Romani capitolo 1 dice che gli uomini soffocano la verità con l'ingiustizia. Non solo non la vedono, ma fanno di tutto per soffocarlo. Sono responsabili. Nel capitolo 3 Paolo scrive che non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la verità, e al versetto 18 non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Wow, un quadro tragico della condizione dell'uomo. L'uomo non è sospeso tra il bene e il male, l'uomo è totalmente immerso nel male e in un certo modo non ha possibilità di venirne fuori e né vuole venire fuori. Perciò Gesù affermò in Giovanni capitolo 6 versetto 44: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Il mondo odia Gesù perché ciò che è peccaminoso odia ciò che è giusto. Ciò che è imperfetto odia ciò che è perfetto. In Giovanni 3, versetto 19, dice che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Il non credente ama il peccato nella sua vita. Così, in questa situazione tragica, nessuno si convertirà mai. Nessuno crederà per conto suo. Non ha la capacità. Ecco perché Gesù afferma, nel capitolo 3, versetto 5, nella discussione con Nicodemo: se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio, perché quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Perciò, a meno che non sarai rigenerato dallo spirito, l'uomo non lo sarà mai. Dio deve entrare nella sua oscurità, nel suo cuore, nella cecità della sua vista spirituale, nella sua morte, e dire, come nell'atto di creazione, sia la luce. Infatti Paolo, in 2 Corinzi capitolo 4 versetto 6, dice: splenda la luce fra le tenebre, citando l'atto di creazione, e quello che risplende nei vostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice che il servitore deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Nessuno può pentirsi, nessuno si pentirà, nessun peccatore può ricevere il perdono, la salvezza, senza l'opera dello Spirito. Lo Spirito deve entrare nella tua vita, dare luce, deve concedere pentimento, deve concedere fede. Questa è un'opera di Dio che Gesù sta dicendo sarà opera dello Spirito. In pratica gli uomini devono essere risvegliati dalla loro colpa, dal terrore del giudizio e dalla verità del Vangelo. Ma tutto quello che dice Gesù in questo passo non è quello che vi ho detto, non sta illustrando la realtà decaduta dell'uomo. Gesù promise che lo Spirito convincerà. Cosa significa che lo Spirito convince? Che cosa significa la parola convincere? Perché lo Spirito fa un'azione nel mondo. Gesù dice: lo Spirito viene nel mondo e convincerà. È un'opera certa. E quindi quest'oggi ci concentreremo sulla parola convincerà. La parola convincere è un termine legale. Significa accusare con prove e dimostrare la colpevolezza. È un termine che veniva usato in un tribunale ed è una parola come se il pubblico ministero, cioè l'accusa, e il giudice fossero la stessa persona. In pratica, il colpevole è dimostrato che è tale ed è condannato, non è in attesa di giudizio. Questa è la parola convincere. E nella Bibbia è citata molte volte questa parola, anche se tradotta in molti modi diversi. In Luca capitolo 3 versetto 19 dice: è usata per Giovanni Battista quando incontra Erode e lo rimprovera. La parola è lo stesso termine, elegeo, dice che lo rimprovera, lo convince. In realtà lo sta accusando direttamente del suo peccato, perché sappiamo che Erode stava con la moglie di suo fratello. Giovanni Battista lo sta rimproverando, lo sta accusando con prove certe, perché di fronte alla parola di Dio Erode è un peccatore e lo dimostra che è sotto il giudizio di Dio. In 1 Timoteo capitolo 5 versetto 20 Paolo la usa a favore di Timoteo, dice, quando deve riprendere gli anziani della Chiesa, dice: quelli che peccano riprendili in presenza di tutti, cioè mostra alla Chiesa prove certe nel quale, secondo la parola di Dio, hanno sbagliato, riprendili in presenza di tutti. E questo è questo termine qua di convincere. Giacomo la usa quando dice: certo, se adempite la legge regale, in capitolo 2 versetti 8 e 9, se adempite la legge regale come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati. A volte viene usato come riprendili, a volte come rimprovero, a volte come condanna, a volte come convincere, ma nel testo greco ha sempre questo valore di mostra le prove del loro errore e di fronte a Dio sono colpevoli. Perciò quando torniamo a Giovanni 16, al passo di oggi, significa che lo Spirito emette un verdetto finale nel mondo. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, cioè mostrerà le prove al mondo della loro peccaminosità e lo condanna. E come lo farà? Come farà come agirà lo Spirito? Lo Spirito agisce attraverso la predicazione della verità, delle Scritture, testimoniando le Scritture, perché le Scritture sono la legge di Dio. Infatti, quando Paolo scrive ai Corinzi, vi ricordate, abbiamo anche citato giovedì, la chiesa di Corinto era una chiesa disordinata, c'era l'uso delle lingue, e dice in 1 Corinzi capitolo 14 versetto 23 che quando tutta la chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno che siete dei pazzi? Ma se tutti profetizzano, ecco la predicazione, il profetizzare nella Scrittura non è un annuncio del futuro, ma è la predicazione della verità. Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche strano, egli è convinto. Cioè, in pratica, di fronte alla predicazione della verità e della Scrittura, il non credente, se entra in una chiesa o se ascolta la parola, egli è convinto da tutti e scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati e così, gettandosi giù con la terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente tra voi. In Efesini 5, versetto 11, dice: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, nel senso condannateli, mostrate che di fronte a Dio loro sono peccatori e in un certo modo subiranno il giudizio da parte di Dio. In Seconda Timoteo Paolo usa questo termine quando dice: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, nel senso mostra l'evidenza con la verità, con le prove, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Perciò esci nel mondo, confronta le persone con la rivelazione di Dio e considerale colpevoli. Questo è quello che fa la predica. Paolo lo ordinava a Tito, quando lo dice: vai a Corinto, dice che il buon servitore deve essere attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Convincerli, mostrargli le prove che secondo la parola di Dio loro sbagliano. E va avanti Paolo, sempre in Tito, dice, versetto 13: perciò riprendili severamente perché siano sani nella fede. Sempre in Tito, capitolo 2, versetto 15, parla di queste cose, esorta e riprendi con autorità. Quando si usa la parola di Dio, siamo nel tribunale di Dio, nel quale gli uomini sono tutti resi colpevoli. Per mezzo dello Spirito Santo, il discepolo è in grado di dimostrare la colpevolezza del mondo di fronte a Dio. La buona notizia, il Vangelo, non ha ragione di esistere se non c'è una cattiva notizia. Ecco perché il Vangelo si chiama buona notizia. In sostanza, il vero Vangelo è annunciato quando gli uomini sono condannati, ripresi severamente di fronte alla loro mancanza, di fronte a Dio. La troviamo nell'Antico Testamento. La storia del piano di Dio ha sempre avuto dei suoi giudici, in un certo modo, delle bocche che parlavano per Dio. La Bibbia è piena di evidenza di condanna per l'uomo. Parte già da Enoch, capitolo 5 di Genesi, dice che Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Sapete qual era il suo messaggio? Cosa predicava Enoch? In Genesi non lo troviamo, ma Giuda ce lo mostra. Giuda, capitolo, nel versetto 14, dice che anche per costoro profetizzò Enoch. Pensate, siamo all'inizio dei tempi, Enoch è il settimo della generazione dopo Adamo, e dice: queste sono le parole della predicazione di Enoch: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse, di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciato contro di lui. Ecco che Enoch predicava già all'inizio dei tempi convincere il mondo, dimostrare che il mondo era già malvagio allora. E tutti i profeti, Mosè, Elia, Eliseo, Isaia e tutti, fanno parte di questa voce di Dio che accusa sempre gli uomini. Certo, a volte i profeti hanno avuto anche un ministero di intercessione, di sollievo per il popolo, ma se noi confrontiamo tutto quello che loro hanno detto, il conforto e l'incoraggiamento è sempre una minima parte rispetto alla condanna che loro hanno espresso della mancanza dell'uomo di fronte a Dio. In un certo modo, sempre i profeti erano più accusatori che consolatori. Accusavano Giuda, accusavano Israele e poi le nazioni per l'idolatria. Il loro ruolo era portare accuse, portare prove e emettere una sentenza di condanna per coloro che violavano la legge di Dio. Tutti i profeti l'hanno fatto, tutti erano in un certo modo riempiti dallo Spirito. In Ezechiele viene preso dallo Spirito del Signore e dice, e lo investe, in Ezechiele capitolo 11, versetti dall'8 al 10, vai e poi parla al popolo e dice: io farò venire su di voi la spada, io vi porterò fuori dalla città, vi darò in mano di stranieri, eseguirò su di voi i miei giudizi, voi cadrete per la spada, io vi giudicherò sulle frontiere di Israele e voi conoscerete che io sono il Signore. Sempre i profeti, come detto, andavano da Giuda e da Israele e mostravano che erano peccatori, mostravano prove della loro peccaminosità e parlavano del fatto che erano sotto l'ira di Dio. Giovanni Battista interrompe 400 anni di silenzio nel corso della storia e anche lui ripieno dallo Spirito di Dio quando appare sulla scena. Qual era la sua predicazione? Vogliamoci bene, fate del bene, che Dio è tanto misericordioso. No, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Questa era la sua predicazione. E quando parlava di Gesù, dice che e della sua venuta, egli e il suo ventilabro in mano ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. E infatti, dopo questa predicazione, lui incontra Erode, lo accusa pubblicamente di adulterio, mostra che di fronte a Dio è un peccatore. E qual è la cosa raccoglie da questa predicazione? Odio, perché Erode amava le sue opere malvagie e lui morirà decapitato per aver accusato, convinto di peccato questo uomo. Perciò Giovanni Battista accusava gli uomini, portava le prove, mostrava la realtà del peccato e il giudizio da parte di Dio. L'uomo sta peccando, sta violando la giustizia di Dio e il giudizio arriva. E poi quando arriva Gesù, non cambia la storia, lo Spirito scende al suo battesimo e molti pensano sempre, idealizzano come Gesù, come una sorta di figlio dei fiori che girava per fare del bene alle persone, che si occupasse delle cose, di tutte le cose, gli incidenti del percorso. In realtà, se noi guardiamo i Vangeli, lui non era tanto diverso da tutti gli altri profeti. Giovanni, capitolo 3, versetto 19, dice: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Giovanni 7, 7 dice che Gesù dice: il mondo odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Giovanni 9, 39, Gesù dice: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedano diventino ciechi. Accuse implacabili era il perfetto profeta di Dio. Giovanni capitolo 15, versetto 22, Gesù dice: se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me odia anche il Padre mio. Perciò i profeti prima, Giovanni Battista, Gesù, ora i discepoli e poi la Chiesa, avete la verità e la dovrete portare nel mondo. E pensate, tutti furono uccisi. Tutti raccolsero odio nel mondo. I profeti prima, Giovanni Battista, Gesù, i discepoli e la Chiesa poi. Perché il mondo si ribella a queste accuse. La verità è che non vuole essere accusato e che reagirà a queste accuse in maniera violenta. E il passo di oggi ci mostra quindi che lo Spirito sarà colui che li condanna. Non sta parlando dell'opera nel cuore dell'uomo, sta parlando dell'opera che noi, potenziati dalla Scrittura, che il discepolo potenziato dalla Scrittura farà però con lo Spirito Santo. Perciò lo Spirito ci dà un'arma potente, la parola, la spada dello Spirito, e dobbiamo vivere per portare alla luce il peccato, rendere coscienti i non credenti della loro colpevolezza di fronte a Dio. Non esprimiamo un giudizio su di loro, cioè sul peccato, o ci dobbiamo ritenere migliori di loro, perché eravamo esattamente come loro. La Scrittura non dice di sentirsi superiori, ma di mostrare a loro qual è la loro posizione di fronte a Dio. Questa è una chiamata a un ministero incredibile. Questo è quello che dobbiamo fare. Tutto il Vangelo inizia di qui. Non portiamo la buona notizia fino a quando non si predica il peccato che rende colpevole l'uomo di fronte a Dio. Dobbiamo in un certo modo portare cattive notizie attraverso la predicazione della verità rivelata. Giovanni 16, Gesù continua questo discorso, dice: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Lo Spirito perciò continua il lavoro dei profeti, di Giovanni, di Gesù, nei discepoli attraverso la Scrittura. Tutti hanno messo le persone a confronto con la rivelazione di Dio e lo dobbiamo fare anche noi oggi. La Chiesa oggi ha paura di fare questo. Cerca un punto di incontro con il mondo. Cerca in un certo modo di parlare al mondo con un altro messaggio nella quale cerca di far star bene le persone. In un certo modo si cambia il messaggio. Beh, ma se io predico queste cose, quale sarà la loro reazione? Sembra, in un certo modo, c'è molto annuncio di un falso Vangelo nel quale si offre un Vangelo come un'opportunità per rendere le persone migliori. E ieri ero a Trento e ho notato che anche i testimoni di Geova sono rimasti coinvolti in questa deriva di annuncio. Sapete che ormai i testimoni di Geova non fermano più nessuno, hanno questi carretti nel quale hanno tutte le loro illustrazioni, e mi ha molto colpito che c'era un cartello, non so se hai fatto caso, non mi ricordo la parola esatta, ma il senso era: se tu vuoi avere una famiglia felice. E dico: ma anche loro, anche loro, per quanto non siamo d'accordo su molte cose, hanno cambiato il loro messaggio, perché il mondo non vuole sentirsi accusato e stanno offrendo una possibilità di vivere una famiglia felice. Volevo dirgli: guarda, aggiornalo, perché oggi il mondo non vuole più avere una famiglia, perciò dovete cambiare ancora, insomma. Cos'è il Vangelo se non c'è peccato, giustizia e giudizio? Per questo il mondo odia. Non vuole essere accusato, non vuole vedere il suo peccato. Il mondo, l'uomo, ha, soprattutto nel nostro periodo, una grande concezione di se stesso. pensa di essere buono, pensa di avere delle capacità, e anche una certa chiesa ancora oggi lo crede. È come se dire dobbiamo solo sistemare qualche cosa che ancora non va, ma abbiamo fiducia nelle possibilità dell'uomo. La realtà è che siamo malvagi e senza un'opera divina non ci sarà alcun ravvedimento. Lo Spirito fa il lavoro interiore, trasforma gli uomini dall'odio all'amore verso Dio. E lo Spirito deve agire attraverso la predicazione della parola. Paolo scrive che la fede da dove arriva? Non nasce dalla nostra mente, non nasce da un nostro desiderio. Scrive in Romani 10, capitolo verseto 17, così la fede viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Se vogliamo portare le persone a credere, loro devono ascoltare la verità. Non devono ascoltare sapienza di parola, come Paolo poteva usarla, dice i miei discorsi non consistettero in sapienza di parola, ma in Cristo crocifisso. Gli uomini non possono essere ascoltati se non ascoltano, perché la fede viene ascoltando la verità che li riguarda su Cristo. Lo Spirito lavora nel cuore degli uomini, ma non senza la predicazione della parola. Cosa dobbiamo fare perciò? Tre cose indica Gesù. La prima di tutto parlare di ciò che concerne il peccato, come lo tratta la Scrittura. Sì, ma quale peccato? Perché Gesù dice non i peccati, usa il singolare, al peccato, e lo spiega. Versetto 9. Quanto al peccato, perché non credono in me. E molte volte, quando si parla alle persone, noi confrontiamo le persone con cosa? Con i 10 comandamenti. Dai, forse qualche volta hai rubato, forse hai desiderato la donna di qualcun altro, forse qua, forse l'altro. Gesù non si sta riferendo a questa cosa qua. Anche perché ogni uomo ha un senso proprio di moralità e del peccato, e ogni uomo alla fine pensa che in fondo è abbastanza buono. Il peccato che porta all'inferno quell'uomo non è perché lui ha rubato o ha desiderato la donna di altri. Il peccato che porterà quell'uomo all'inferno, come dice in questo versetto Gesù, è il non credere in Gesù, perché non credono in me. Questo è ciò che porta le persone all'inferno. Non riconoscere Cristo come Signore, come Salvatore, come Dio. Non riconoscerlo come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Giovanni 3, versetto 18 dice che chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Mai la Scrittura dice andranno all'inferno perché hanno fatto determinate cose. Certo, sono empi e fanno queste cose, ma pensate, quando Gesù sta parlando, in quei tempi i farisei non erano uomini proprio lussuriosi, non erano nella chiesa di Corinto, erano uomini che avevano una giustizia loro, una loro moralità, ma il peccato che li condannava era non credere nel Figlio. Parlare di peccato in generale non arriva mai al punto, perché la gente inevitabilmente pensa alla fine che è buona. Tutti pensano, ma sì, dai, io sono abbastanza buono. Che in un certo modo o fanno delle opere che in un certo modo supereranno il problema del peccato quando si troveranno di fronte a Dio. Invece devono riconoscere che Gesù è Signore e Salvatore e che tutto il resto non ha importanza. Tutte le religioni, tutta la moralità, tutte le buone parole e opere senza Cristo significano zero. Zero. Possono fare, l'uomo può fare quanto di meglio possa essere fatto, ma se non crede nel Figlio e nel peccato di fronte a Dio. Perciò dobbiamo predicare questo peccato a loro, non credere nel Figlio. La seconda cosa è che dobbiamo predicare la giustizia. Sì, ma quale giustizia dobbiamo predicare? E sempre Gesù ce la spiega. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Cosa sta dicendo qua Gesù? Tutti pensano di salvarsi in qualche modo. Abbiamo già detto che però se non si crede nel Figlio non andranno in paradiso. Ma c'è di più. C'è solo una persona che ha camminato su questa terra e che aveva il diritto di andare alla presenza di Dio. Solo uno. Perciò, se l'uomo non possiede la giustizia di quella persona, e mi sto riferendo a Gesù, non potrà mai essere, avere una giustizia accettabile da Dio. Se non possiedi la giustizia di Dio, l'uomo non vedrà mai Dio. La giustizia mostrata è perché vado al Padre e non mi vedrete più. Perché Dio lo ha esaltato dopo la sua morte, l'ha elevato in gloria, lo fa sedere alla destra e gli dà il nome che è al di sopra di ogni nome. Il messaggio della Scrittura è questo. Lui, Gesù, è l'unico giusto che adempie perfettamente la giustizia di Dio. Il peccato che maledice l'uomo e respingere Cristo, la giustizia che salva è la giustizia che appartiene solo a Cristo. Nessun uomo ha una giustizia simile. Nessuno potrà mai presentarsi a Dio senza Cristo. E se vai alla presenza di Dio, devi avere la giustizia di Cristo. Questo è il Vangelo. Quando credi in Cristo, la sua giustizia ti copre. Diventi la giustizia di Dio in Cristo. La nostra giustizia, quella degli uomini, la Bibbia dice che sono panni sporchi. Panni sporchi. La nostra giustizia, quella degli uomini, ci condannerà. L'unico modo per arrivare a Dio è ricevere la giustizia in Cristo, la sua santità. Quando credi, Cristo ti dà la sua giustizia perché sulla croce ha preso il tuo, il mio e il peccato di chiunque crede. L'unico modo perciò per andare in paradiso senza Cristo è essere perfettamente santi, e sappiamo che non lo siamo. La tua giustizia deve superare senza Cristo quella degli scribi e dei farisei, e non è possibile per l'uomo. Devi essere santo come Dio è santo. Pensate, quando Paolo scriveva ai Filippesi, diceva che lui nell'osservanza della legge com'era? Irreprensibile. Un uomo con un'alta moralità, un'alta moralità. Eppure lui dice che considera queste cose di fronte a Cristo come tanta spazzatura. La sua giustizia di fronte a Dio senza Cristo è spazzatura. Questo è il Vangelo, e tutti i dettagli di questa giustizia sono rivelati nella Scrittura. Quindi dobbiamo predicare il peccato di non credere in Gesù. Predichiamo la giustizia, l'unica giustizia accettabile per Dio è la giustizia di Cristo. E poi predichiamo il giudizio. Quale giudizio? Come proviamo il giudizio? Ecco la prova, versetto 11. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Le Scritture dicono che Satana è già giudicato. Molti passi lo testimoniano. Già dall'inizio dei tempi, Genesi 3, versetto 15, dice che la progenie della donna schiaccerà il capo del serpente. Colossesi, capitolo 2, versetto 15, dice che Gesù ha spogliato i principati e le tenebre, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ebrei, capitolo 2, versetto 14, dice che Gesù ha distrutto con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Apocalisse, capitolo 20, versetto 10, dice che il diavolo sarà confinato eternamente insieme ai suoi demoni e insieme a tutti coloro che lo hanno seguito nello stagno di fuoco e di zolfo per l'eternità. Ed ecco il punto. Se Dio ha giudicato la forza più potente e malvagia dell'universo, se ha vinto la resistenza di un angelo potente come Satana, nessuno scamperà al giudizio di Dio. Possiamo dimostrare con la scrittura che il peccato, perciò, di non credere in Cristo condanna l'uomo, possiamo dimostrare che la giustizia di cui abbiamo bisogno per andare a Dio è quella di Gesù, possiamo provare che respingere con la scrittura Cristo e la sua giustizia significa andare incontro a un giudizio senza possibilità di scampo. Nessun potere, nemmeno quello di Satana, gli permetterà di sfuggire a questo giudizio. Non c'è possibilità. Questo è il modo di presentare il Vangelo. Tre ingredienti: il peccato, la giustizia e il giudizio. E per finire vi invito ad aprire Atti capitolo 2, perché c'è una dimostrazione pratica da parte dei discepoli di che cosa significa quello che abbiamo visto oggi noi. Atti capitolo 2, dal versetto 22. Il giorno di Pentecoste, Pietro prende parola e dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Perciò nel giorno della Pentecoste Pietro cosa fa? Accusa, convince, porta prove certe del fatto che il popolo cosa aveva fatto? Respinto il Cristo. Gli sta mostrando il peccato che loro non si erano macchiati di aver rifiutato il Figlio di Dio. Sta parlando del peccato che li porterà all'inferno. Ma poi va avanti, versetto 24. Ma Dio lo risuscitò avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuta. E poi andiamo al versetto 32. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni, egli dunque essendo stato esaltato dalla destra di Dio. E qua parla della giustizia, che Gesù è l'unico che può comparire ed è stato esaltato dalla destra di Dio. Gesù è l'unico che può sedere alla destra di Dio. Cristo è preso dalla gloria, l'unico santo uomo, ed è quella l'unica giustizia che Dio accetta. E a meno che tu non abbia quella giustizia, non hai nessuna speranza. E alla fine Pietro predica il giudizio, guardate al versetto 34. Davide infatti non è salito in cielo, eppure egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello per i tuoi piedi. Dio sta per schiacciare i suoi nemici sotto i piedi di Cristo. Peccato, giustizia, giudizio. E poi conclude Pietro: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che avete crocifisso. Se predichi questo messaggio, forse, non so se condividi il mio pensiero, a volte dico, le persone scapperanno. Non vogliono sentire questo, non vogliono stare male. Eppure il resto della storia, Atti, ci fa vedere come lo Spirito lavora usando questa predicazione nell'uditorio. Guardate versetto 37. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Un'opera di Dio ha usato la predicazione di Pietro affinché questi cuori fossero compunti. E poi Pietro continua e dice: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, eccetera, eccetera. Lo Spirito agisce in maniera certa, non agisce per la mia capacità, per la tua, non agisce attraverso le nostre forze, agisce però quando noi mostriamo al mondo la verità. Non le nostre idee, non i nostri giudizi, non il secondo me, non parlando di Maria e tante altre cose, quando andiamo in conflitto, tutte queste cose possono essere una cosa buona, ma come dice Gesù, il punto focale è peccato, giustizia e giudizio. Lo Spirito agisce quando usiamo la parola di Dio. Agisce sul mondo come e dove vuole Lui. Però dobbiamo essere fedeli nel portare questo messaggio. Pensate, la Chiesa non ha bisogno di rivedere il suo messaggio. Non dobbiamo avere un messaggio, dopo 2000 anni queste sono cose vecchie, lo dobbiamo mettere al passo coi tempi. No, questa è la volontà di Gesù. La Chiesa non si deve inventare niente, la Chiesa deve semplicemente rimanere fedele a questo messaggio. E come Atti mostra, si ottengono i risultati dello Spirito quando si predica il messaggio dello Spirito. Preghiamo. Signore Padre Santo, oggi abbiamo visto una verità molto molto profonda, una verità, Signore, di questa promessa dell'azione dello Spirito che convincerà il mondo. E Signore, utilizza ognuno di noi come un Tuo strumento efficace per predicare la verità, per usare la parola di Dio, per mostrare al mondo il peccato, la giustizia e il giudizio. Signore, sappiamo che non sarà un messaggio facile e che ci renderà popolari e amicizie nel mondo. Ma Signore, lo Spirito convincerà e noi, Signore, siamo chiamati per amore Tuo e amore verso un mondo perduto a strapparli dal potere delle mani di Satana e della malvagità del loro cuore. Non esiste un altro messaggio, Signore. Queste sono le ultime indicazioni che Gesù dava ai Suoi discepoli e, Signore, dobbiamo credere fermamente in queste verità. Grazie, Signore, per averci dato modo quest'oggi di scrutare queste verità. È un'opera Tua, ma noi siamo Tuoi mezzi nelle Tue mani. Siamo la Tua bocca con la quale proferire le Tue verità. Grazie, Signore, per tutto ciò, in Cristo Gesù. Amen. Amen.